Newsline Sera.
Eccoci qua, 45 minuti dopo le 18, una buona serata da Domenico Guarino in studio per la Newsline serale di controllate notizie del giorno, gli approfondimenti, le interviste. I temi di maggior rilievo, la politica in apertura perché c'è una doppia svolta nel terremoto politico che ha investito Fratelli d'Italia Prato all'alba, peraltro della campagna elettorale per le regionali. Tommaso Cocci e Claudio Belgiorno, vittima e presunto autore dei ricatti rispettivamente, non saranno in lista. Correrà invece nel collegio pratese la deputata Chiara Laporta, mentre la procura ricompone il puzzle della vicenda che ha portato alla bufera di questi mesi particolari, da Giorgio Bernardini.
Tommaso Cocci e Claudio Belgiorno, gli esponenti di Fratelli d'Italia che si sarebbero dovuti misurare in uno scontro interno alle prossime elezioni regionali, non saranno in lista nel collegio pratese alle elezioni. Il primo ieri sera si è ritirato, il secondo, indagato per diffamazione e revenge porn proprio ai danni del collega di partito, è stato estromesso dai vertici di Fratelli d'Italia. La svolta politica è arrivata a 48 ore dalla chiusura delle liste, in conseguenza delle indagini svolte sul caso che ha visto Cocci vittima di ricatti e lettere intimidatorie. Nello stesso collegio, con una mossa a sorpresa, scenderà invece in campo la deputata Chiara Laporta, che si è detta disponibile a lasciare Montecitorio qualora fosse eletta in regione. Ma nuove notizie su quel fronte arrivano stamane ancora dalla procura di Prato, che comunica di aver chiuso le indagini preliminari che dal gennaio scorso vanno avanti proprio su Claudio Belgiorno per truffa ai danni del comune di Prato. L'ex consigliere avrebbe indotto in errore l'amministratore unico della Mi Piace Eventi, attestando falsamente di aver partecipato a 16 riunioni di gruppo consigliare del partito. In questo modo, secondo la tesi dell'accusa, avrebbe di conseguenza indotto il comune a erogare rimborsi gonfiati nei suoi confronti. L'inchiesta appena chiusa è in realtà il primo punto di frizione pubblica fra Claudio Belgiorno e Tommaso Cocci, che all'epoca negò l'esistenza delle riunioni documentate da Belgiorno per ottenere rimborsi. Cocci prese così le distanze da quel che aveva asserito il collega di partito. Gli investigatori ipotizzano che tra i moventi dell'azione di Belgiorno contro Cocci, qualora fosse dimostrato il suo coinvolgimento nelle minacce e nei ricatti di questi mesi, ci sarebbe proprio questo episodio politico, divenuto giudiziario dopo l'apertura dell'inchiesta per truffa appena chiusa.
Allora, questo per quanto riguarda il centrodestra, ma acque agitate anche nel centrosinistra. Vi abbiamo parlato dei mal di pancia nel Partito Democratico per il listino bloccato da parte dei territori che risultano esclusi dal novero delle candidature, da parte di alcune personalità anche abbastanza importanti del partito che non sono state riconfermate la candidatura, qualora consiglieri uscenti, oppure non hanno avuto la candidatura nonostante in qualche modo se l'aspettassero. Oggi rientra o dovrebbe rientrare un caso, che è quello della giovane assessora di Pontedera Sonia Luca, che era data per candidata anche abbastanza forte ma che invece non compariva nelle liste. Al suo posto Cadia Lazzareschi, 69 anni, che era stata inserita a sorpresa. Ebbene, oggi pomeriggio Lazzareschi fa un passo indietro, ha scritto una lettera indirizzata alla segretaria del PD Alislein, per conoscenza al segretario regionale Emiliano Fossi, al commissario della Federazione Pisana Vinicio Peluffo, dicendo: ritiro la mia disponibilità ad essere candidata al Consiglio regionale della Toscana nella circoscrizione di Pisa. La decisione è stata comunicata dopo le polemiche appunto degli ultimi giorni che hanno portato all'autosospensione del partito da parte dei dirigenti locali, del sindaco di Pontedera, di alcuni assessori e consiglieri comunali. In queste ore ha scritto oramai l'ex candidata, emersa con forza l'esigenza di dare voce e rappresentanza alla comunità di Pontedera, oggi priva di riferimento. E così il passo indietro. Peraltro, diciamo, nella vicenda era entrato anche il presidente uscente del Consiglio regionale Antonio Mazzeo Pisano, il quale aveva detto appunto che condivideva le valutazioni da parte del PD di Pontedera, preoccupazioni riguardo all'esclusione di Sonia Luca. Insomma, un movimento che poi ha portato a questo epilogo, ma le perplessità sono anche altre. Dicevamo appunto il listino bloccato sotto questo punto di vista la presa di posizione del senatore Dario Parrini, senatore del Partito Democratico, ex segretario regionale PD, ha naturalmente una valenza politica. Parrini è collegato con noi. Buonasera, senatore, grazie.
Buonasera, un saluto a tutti.
Allora, lei ha detto, insomma, una scelta sbagliata, no? Lo dico, lei ha detto: io tengo molto alla coerenza in politica, è un valore importante, quindi io ho sempre coerentemente ritenuto il listino bloccato non una cosa auspicabile, e quindi lo ribadisco anche in questa occasione.
Beh, non potevo che dire questo, proprio perché appunto la coerenza è una cosa molto importante, e perché poi credo molto nella battaglia che a livello nazionale il Partito Democratico sta portando avanti una battaglia di cui io sono uno dei principali esponenti, visto che sono in commissione affari costituzionali, per cambiare la legge elettorale nazionale ed eliminare lo scandalo delle liste bloccate. Trovo quindi molto inopportuno che mentre a livello nazionale si fa una battaglia per eliminare le liste bloccate, per dire che si deve restituire potere di scelta agli elettori rispetto alla selezione dei parlamentari nazionali, in Toscana, dove il listino bloccato non si è mai utilizzato per una decisione politica, né nel 2020 si è scelta di utilizzarlo nel 2025. Lo dico in maniera basata, però anche in maniera molto ferma, il che non significa che io consideri le liste che sono state approntate delle liste competitive, piene di persone in campo, forti, che credo saranno il contributo all'affermazione del presidente Gianni del PD. Però dovessi dire che ritengo cosa ben fatta la scelta di ricorrere per la prima volta all'istituto per tre nomi, quindi a candidature bloccate, direi una bugia, e non voglio dire che
chiaro. Allora Parrini, prego, finisca il concetto, poi faccio una domanda.
È importante che tutti gli elettori possano esprimersi, che tutti gli elettori dipendano dalla volontà degli elettori e non da scelte dall'alto, e anche che tutti i candidati di un partito possano correre sullo stesso piano, su piano di parità. E se si fanno candidature blindate,
questo non accade chiaramente. Senta Parrini, lei naturalmente è conosciuto per essere una persona moderata, per l'appunto, anche nei toni, sempre misurata nelle dichiarazioni. È stato segretario regionale del Partito Democratico in un momento non semplice, se non ricordo male. Quindi questa vicenda, no, delle candidature, dei territori, un po' è sempre esistita, ma forse questa volta è esplosa in maniera più evidente. Come mai, secondo lei?
Appunto, lo ricordava lei, io ho fatto il segretario regionale, anche qui non voglio nascondere dietro un titolo. Le scelte sulle liste sono sempre complicate, se non mi ricordo di scelte avvenute. Bisogna stare attenti a non superare i livelli di guardia. Quindi, quando dal territorio si esprimono fortissimi malumori, come pare sia avvenuto nel caso della Federazione di Grosseto, e nelle ultime ore nel caso della federazione di Pisa per la esclusione ai estremi dell'assessore Sonia Luca, io credo che questi malumori, invece, sono trasversali, portati avanti anche da amministratori, non soltanto da esponenti di partito, debbano essere presi molto in considerazione, possono farsene carico, stare attenti a cicatrizzare subito le ferite.
Parrini, grazie di essere stato con noi. Buona serata, buon lavoro a lei.
Grazie.
Controradio Newsline Sera, l'informazione prima di tutto.
La questione della scuola, perché ci avviamo naturalmente all'apertura dell'anno scolastico, c'è una botta e risposta tra i sindacati e l'ufficio scolastico regionale toscano. Cosa succede? Un po' l'avevamo anticipato ieri nella diretta con Emanuele Rossi, segretario della FLC-CGL, per quello che riguarda Firenze. Ieri il presidio aveva un taglio più nazionale, però Rossi ci aveva un po' elencato anche quella difficoltà di organico a livello locale, aveva parlato, nuovamente denunciato la supplentite, no? Che la malattia atavica che interessa le scuole toscane e non solo, naturalmente. Allora, alla vigilia del nuovo anno scolastico, la CGL torna a denunciare tagli e precariato. Entro il 31 dicembre le assunzioni, dice la CGL, saranno 2840, ma secondo il segretario generale Felicite regionale Pasquale Cuomo ne servivano almeno il doppio, il numero dei docenti precari ancora alto, assunzioni inferiori rispetto alle 3.097 previste dal Ministero. Questi sono dati naturalmente nazionali. Per quanto riguarda la Toscana, Cuomo ricorda che c'è stato un taglio di 375 cattedre con la legge di bilancio del 2025, con Firenze maggiormente penalizzata, meno 115, e c'è una precarizzazione indotta. Stiamo tornando, dice Cuomo, indietro ai livelli pre-1968. Poi c'è la questione anche degli ATA, cioè gli gli assistenti, tecnici amministrativi. Le emissioni, dice Cuomo, al ruolo sono oltre 700, la situazione è più grave, è stato assegnato soltanto il 30,6% dei posti vacanti disponibili. Alle critiche della CGIL si unisce anche la CISL, ma c'è da registrare la risposta, come dicevamo, del provveditorato, dell'ex provveditorato, quello che oggi si chiama Ufficio Scolastico Regionale. Maggiori nomine in ruolo per quanto riguarda i docenti, anche personale ATA, per il quale è stato saturato il contingente. Questo è quanto spiega in una nota Ernesto Pellecchia, il direttore dell'Ufficio Scolastico Regionale della Toscana, facendo il punto sul stato delle procedure di avvio dell'anno scolastico per quanto riguarda il personale e rispondendo così indirettamente alle organizzazioni sindacali che, ha detto Pellecchia, non sempre hanno fornito dati e notizie conformi alla realtà. Pellecchia spiega che si è conseguita una significativa anticipazione nella conclusione delle procedure di avvio dell'anno scolastico, che sono state espletate nella massima regolarità in un quadro di sostanziale assenza di contenziosa. Quindi, secondo l'ufficio scolastico della Regione Toscana, ci sarebbe un più 12% delle immissioni in ruolo rispetto al 2024. Arriva puntuale, come la tranvia, la resa dei conti da parte dei commercianti del centro storico zona San Marco per i mancati guadagni patiti, dicono, durante i cantieri della VAX, la variante del centro storico, e per gli sgravi fiscali mai attuati. Hanno notificato così agli uffici dello sviluppo economico del Comune di Firenze un'azione legale collettiva del valore di 1,5 milioni di euro. Si è messo subito al lavoro l'assessore Jacopo Vicini, che potrebbe proporre un possibile rimborso tra 200.000 e 300.000 euro per chiudere la controversia. Particolari da Sandra Salvato.
Cantieri, negozi tagliati fuori, traffico in tilt. La scena si ripete ogni volta che il percorso della tranvia incrocia quello di un quartiere che fino a quel momento ha beneficiato di un suo ritmo e un proprio costante flusso di persone. Era già accaduto al CCN di Piazza Dalmazia, messo a dura prova nel 2018 con l'arrivo della T1, una rovina per alcuni che tirarono giù il bandone definitivamente. Un prezzo da pagare troppo alto, anche in senso stretto, se si aggiungono gli sgravi fiscali e della Tari promessi e non mantenuti da Palazzo Vecchio. Tocca ora a Gavinana, interessata dai lavori per la linea 3 verso Bagnaripoli, dove i fatturati dei commercianti stanno crollando. Alcune attività storiche rischiano addirittura la chiusura o di decurtare il personale perché, dicono, non ci sono i margini e le briciole non bastano per compensare. Un quartiere abbandonato, mentre il progresso viaggia, marcia in granate su binari paralleli e non fa sconti a nessuno, neppure ai titolari delle botteghe di Piazza San Marco e via Cavour, rimasti appesi alle dichiarazioni del comune, che avrebbe dovuto rimborsare Tari e Cosap per i disagi patiti durante la realizzazione della VAX. E così, ora a partire, è un convoglio di notifiche sotto forma di class action del valore di 1,5 milioni di euro. L'hanno firmata 15 esercenti per vedersi ristorare 26 mesi, circa 500.000 euro, cui si deve sommare il valore del lucro cessante, alias il mancato incasso. Cerca di correre ai ripari l'assessore Jacopo Vicini, sperando di evitare che la prossima fermata sia proprio il tribunale.
Fino al 15 ottobre, l'autunno fiorentino si vive dall'alto. Forte Belvedere ti aspetta con arte, talk, concerti e aperitivi panoramici. Visite guidate dal martedì alla domenica, dalle 10 alle 20. La sera vivi eventi, talk e musica da una nuova prospettiva. E per chi vuole godersi le prime luci della città, la caffetteria è aperta dal mercoledì alla domenica, fino alle 23. Scopri il programma su belvederefirenze.it, a cura della Fondazione Muse. Mercoledì 17 settembre, concerto con Ketango Project, viaggio sonoro tra ritmi e suggestioni sudamericane, nato dall'incontro di un gruppo di musicisti che comunicano emozioni e sensazioni dello spirito tanghero. Ingresso libero fino a esaurimento posti.
La storia siamo noi, nessuno si senta offeso.
Dal 3 settembre al 5 ottobre il Mandela Forum accoglierà la più grande mostra ad oggi mai presentata su Enrico Berlinguer. A 50 anni dal comizio alla Festa dell'Unità alle Cascine, che raccolse 4 cortei di 1 milione di persone, Firenze ospiterà i luoghi e le parole di Enrico Berlinguer, la mostra dedicata alla vita, all'impegno politico e all'ascito morale del segretario del Partito Comunista Italiano. È un'iniziativa organizzata dall'associazione Nelson Mandela Forum di Firenze. Ingresso gratuito.
MIA, meeting internazionale antirazzista di Arci Toscana, torna dall'11 al 13 settembre a Cecina Mare. Cittadinanza, accoglienza e antirazzismo in tre giorni di formazione, talk, cene popolari e musica live. Tra gli ospiti della 31esima edizione, Giancane, Pancake, Tara e Doppelganger. Ingresso agli eventi gratuito. Programma completo su www.mia-arci.it. Evento realizzato con il contributo di Regione Toscana, Comune di Cecina e CESVOT.
Ciao, sono Paolo di Will e dal 16 al 22 settembre ti aspetto a Si muove la città, lo speciale mobilità di Future for Cities e Comune di Firenze. Parleremo del futuro della città con Stefano Mancuso, Salvador Rueda e tanti altri ospiti. Info sul sito futureforcities.it. Iniziativa organizzata nella Settimana Europea della Mobilità, cofinanziata con i fondi dei progetti europei Ancien e Golia.
Rock Contest 2025, il concorso musicale nazionale per band e artisti emergenti, torna con una nuova, imperdibile edizione.
Realizza il tuo progetto artistico grazie ai premi Rock Contest, Fondo Sociale Europeo Giovani Sì, Enrico Greppi Enriquez e Premio Ernesto De Pascale.
Vai su rockcontest.it e iscriviti entro il 22 settembre.
Rock Contest, un'iniziativa di Controradio e Controradio Club, il contributo di Comune di Firenze e SIAE, il patrocinio e il contributo di Regione Toscana. Sponsor BHC Speakers.
Contro Radio.
Muoversi in Toscana Info. Aggiornamenti in tempo reale sulla mobilità nella regione.
Un cordiale saluto ed una buona serata dalla redazione di Firenze Smart, in studio Nicola Giannattasio. Sulla A1 in direzione Bologna, per traffico intenso, code a tratti tra Firenze Impruneta e Barberino. Per materiale dispersi, rallentamenti tra Chiusi e Valdichiana. In direzione Roma, per traffico intenso, code a tratti tra il bivio per la 11 e Firenze Imprunita e tra Firenze Sud e Incitareggello. Ci spostiamo sulla A11 dove ci sono code a tratti per traffico intenso tra Firenze Ovest e Prato Ovest in direzione Pisa. Sulla Fipili in direzione Mare, code per viabilità esterna che non riceve in uscita alla Strassigna e per traffico intenso rallentamenti tra Empoli Ovest e San Miniato. La viabilità cittadina a Firenze in via dell'Antella fino al 17 settembre, divieto di transito tra via Sanzanobi fino al confine comunale. Ovest Toscana è un servizio realizzato in collaborazione con Regione Toscana, Città Metropolitana di Firenze e Comune di Firenze. Buon viaggio.
Muoversi in Toscana Info, aggiornamenti in tempo reale sulla mobilità nella regione.
Traffic, Jimi Hendrix. Oh, allora è arrivato un messaggio sulla questione del vi abbiamo fatto ascoltare i servizi Sandra Salvato sulla class action mossa dai commercianti di zona Vax, no? Quindi zona San Marco e limitrofa, per i danni patiti e i rimborsi fiscali non avuti durante la fase di cantierizzazione del prolungamento della linea tranviaria. E il nostro ascoltatore fa una domanda che secondo me è interessante, che poi vi volevo rimandare e sentire quello che ne pensate, perché Francesco scrive poi quando gli aumenterà il lavoro grazie alla tranvia, ce li rendono i soldi i commercianti? Questo è un tema interessante, no? 342-8104-111, perché ci sono le proteste per gli ammanchi durante la fase dei lavori, ma se dopo grazie alla tranvia gli aumenta il fatturato, che fanno? Ridanno i soldi alla collettività? Tema interessante. 342-8104-111, fatemi sapere cosa ne pensate. Al via la rimozione dei rifiuti Cheu nell'impianto di Pontedera in provincia di Pisa, a renderlo noto la regione, spiegando che l'intervento del valore di quasi 15 milioni prevede la completa rimozione dei materiali lasciati sull'area che era dedicata alla lavorazione dei rifiuti e che invece si è dimostrata essere una discarica di rifiuti gestiti e depositati in maniera incontrollata, con potenziali rischi rischi di rilascio di sostanze pericolose nell'ambiente. E a proposito di contaminazione, ricordate il caso della Wangrong, no? Della nave incagliata contro il pontile di Massa il 29 gennaio scorso. Ebbene, la nave, parte del carico potrebbe essere stata contaminata dagli oli e dagli idrocarburi fuoriusciti dalla zona poppiera della nave. Ora sono in molti a chiedersi se anche quel materiale finito sul fondo del mare non lo sia a sua volta. Il tema è stato affrontato in consiglio comunale, ma Rifondazione Comunista chiede chiarezza. Giuditta Sbrogi del comitato ambientalista Ugo Pisa.
Quello che poi è stato detto e che ha allarmato le associazioni ambientaliste, ma che ancora una volta sta passando sotto traccia, è che praticamente il sindaco avrebbe detto che parte del carico che è presente sulla nave, che sono quei famosi detriti che vengono dalle cave, dalle nostre montagne sbriciolate e che erano diretti verso la diga di Genova, quei detriti lì probabilmente potrebbero essere contaminati da idrocarburi che si sarebbero rovesciati durante il naufragio. Quindi diciamo che tutto quello che finora è stato negato, no? Perché fin da subito le associazioni ambientaliste hanno puntato i riflettori su quel carico, sul carico della nave, perché solo il fatto che già provenisse dalle cave secondo noi era un rischio di inquinamento, perché sappiamo bene cosa c'è nelle piazzole delle cave. E invece, appunto, c'è sempre stato detto che era tutto secondo norma e che non c'era alcun problema. Dunque il sindaco ha detto sempre in consiglio comunale che ARPAT praticamente adesso prenderà dei campioni, li porterà in una piazzola, farà le analisi del caso e procederà così per un certo tot di quantitativo, quindi anche qui le operazioni sono probabilmente si allungano.
I ladri ora denunciano chi li firma e li ferma. Per la normativa Cartabia, infatti, i privati non possono trattenere chi commette reati non procedibili d'ufficio, né si possono diffondere immagini, paradossi e derive tra politica e paese reale, rifocolati dagli ultimi casi delle borseggiatrici fermate e riprese a Venezia. Sentiamo l'intervista di Carabrilli al professor Vincenzo Scalia, associato di sociologia della devianza e presidente del corso di laurea in disegno e gestione degli interventi sociali del Dipartimento di Scienze Politiche e Sociali dell'Università di Firenze.
Si fanno le foto, ma siamo sicuri che le foto ritraggono quello che noi pensiamo che ritraggano? Anche perché così si rischia di, come dire, innescare un meccanismo di delazione di massa, come dire, non
di processi pubblici, no? Di piazza invece che nei luoghi preposti.
Processi di piazza che possono degenerare in pogrom, in linciaggi. Dobbiamo stare molto attenti su questo.
Spesso con lei abbiamo riflettuto sulla tendenza di questa società, una giustizia fai da te, rinfocolata anche dalla politica, e che è però anche risposta di un'assenza della politica stessa.
Eh sì, diciamo che è un'assenza che però si maschera da in qualche modo da presenza. Pensiamo la lotta per ampliare il diritto di legittima difesa che alcuni anni fa portò avanti la Lega e che trovò seguito anche tra forze, diciamo, non di centrodestra. Una specie di neoliberismo di produzione della sicurezza. C'è questa idea dominante che viene venduta anche in giro, per cui la politica fa qualche cosa per i cittadini, ma in realtà dice anche qua: fatevi giustizia da soli. E la giustizia nella sua complessità la politica ha rinunciato a farla, la delega alle manette facili, la delega alla giustizia fai da te, la delega ai poliziotti che possono usare le armi fuori dal servizio, ma non affronta le cause che invece potrebbero consentire una giustizia effettiva, a partire appunto dalla giustizia sociale.
Allora, stanno arrivando di diversi messaggi sulla questione dei rimborsi chiesti dai commercianti per quello che riguarda la VAX, no? La class action nei confronti del comune. Il tema è più vasto, no? Ha a che fare appunto con le richieste di danni quando dei lavori pubblici determinano una fase di cantierizzazione che appunto spesso poi trovano sponda, no? Se vogliamo, anche da parte dell'amministrazione. Però poi la domanda è: ma quando riprendono e fanno saranno magari più utili anche dovuti ai lavori fatti, restituiscono qualcosa alla collettività? Questo è il punto interrogativo. Si era partiti con una riflessione di Francesco, stanno arrivando diversi messaggi molto interessanti, li leggeremo tra poco, perché a proposito della questione di sicurezza, naturalmente l'altra faccia della medaglia è il carcere, no? E allora, dopo l'ennesimo suicidio in carcere avvenuto a Sollicciano, l'associazione di volontariato Pantagruelle rivolge un appello con richieste precise alla politica in vista delle regionali. Sentiamo Stefano Ciacconi dell'associazione Pantagruelle.
Ho parlato con la volontaria che conosceva Elena, che è una ragazza di 26 anni, lo volevo ricordare, 26 anni, che si è suicidata. Questa nostra volontaria era disperata, perché nei nostri colloqui costruiamo delle relazioni umane. Mi sembra che la rabbia e il pregiudizio abbia contagiato in maniera significativa la nostra società. Queste sono persone che vivono, che hanno due gambe, due braccia, un cuore, pensano. Quindi noi abbiamo pensato già da prima, ma ancora più ritengo urgente, un appello alla classe politica regionale, perché la politica deve trovare delle soluzioni durature che garantiscano a tutte e tutti il rispetto dei diritti. I diritti dei detenuti ci sono, loro hanno perso il diritto alla libertà. Ritengo che la politica regionale abbia delle competenze, seppur limitate. Una delle competenze è quella sicuramente del diritto alla salute. Quindi, siccome in carcere purtroppo vivono tantissime persone con problemi di salute, a volte sono proprio malati psichiatrici che probabilmente in carcere non dovrebbero proprio starci. Ci sono tantissimi tossicodipendenti e quindi la regione dovrebbe provare a cercare delle soluzioni migliorative per gestire la salute e le dipendenze dei detenuti. Questo chiediamo con forza.
Allora, veniamo ai messaggi. Mike scrive: faccio un esempio, in piazza dell'Isolotto si lamentavano tutti i commercianti per i nuovi lavori della piazza, poi è arrivato il Covid, tutti fermi, i lavori sono andati avanti nel frattempo, ora lavorano a bestia, scritto proprio così, a bestia, ma il fiorentino non è così, poi magari questa è un'altra storia. No, in realtà è proprio questa storia, no? Perché al di là del caso della tramvia è un po' questo il tema, cioè appunto quando l'impresa in fondo comporta un rischio, quindi quando il rischio è determinato per dei lavori che vanno a vantaggio della collettività vengono richiesti dei ristori, ma poi quando gli affari vanno bene grazie a quei lavori si restituisce qualcosa alla collettività? Questo è il punto interrogativo. Michelangelo Pistoletto, Carlo Lucarelli, 342-8104-111 naturalmente per i vostri messaggi. Michelangelo Pistoletto, Carlo Lucarelli, Frida Bollani Magoni, Emma Nolde, Gianni Maroccolo, Enrico Rava, Fred Hirsch, sono solo alcuni dei protagonisti di Genius Loci, la scoperta di Santa Croce, il festival organizzato dall'Opera di Santa Croce con Controradio e Controradio Club, giunto all'ottava edizione e quest'anno è dedicata alla pace. Dal 24 al 28 settembre, 5 giorni di concerti, talk e performance tra la Basilica, il Cenacolo affrescato da Taddeo Gaddi, la Cappella dei Pazzi, il secondo chiostro. Sentiamo le interviste che abbiamo raccolto questa mattina alla conferenza stampa, l'assessore alla cultura e comune di Firenze Giovanni Bettarini, Stefano Filipponi, segretario generale dell'Opera di Santa Croce, il direttore generale di controllo di Marco Imponente, il direttore artistico Genius Loci Enrico Romero, la vicepresidente della Fondazione Cassa di Risparmio Olivia Scaramuzzi.
Sì, interpreta l'anima di un luogo che c'ha un po' il cuore di Firenze, che è Santa Croce, e sviluppa un discorso pieno, ampio, sulla spiritualità, sulla contemporaneità, sulla musica, sul rispetto. Particolare presenza di Michelangelo Pistoletto nella sua, appunto, presenza non solo come artista, ma per la sua riflessione sulla contemporaneità, sul rapporto tra arte e contemporaneità.
Il festival cresce come programmazione, cresce anche come obiettivi. Abbiamo deciso che al di là della presentazione del complesso monumentale fosse importante sollevare dei temi importanti per la comunità, quindi svolgere in maniera un po' più forte un ruolo un po' di indirizzo e di collegamento tra i valori che Santa Croce incarna e la visione che oggi abbiamo del mondo e i problemi da affrontare.
Noi come Genius Loci abbiamo un pubblico consolidato nelle 7 edizioni che abbiamo realizzato. Quest'anno vogliamo dare una particolare, diciamo, impronta dedicata appunto al pubblico più giovanile attraverso l'organizzazione di alcuni concerti, quello di Emma Nolde, dei Citron Citron e di Frida Bollani Magoni, quindi di aprire a questo nuovo pubblico, sempre nell'ottica di far frequentare questo luogo alle persone e quindi poi scoprirne, diciamo, quelli che sono un po' i tesori.
E iniziamo con un'anteprima estremamente interessante di cui siamo molto orgogliosi, è la seconda volta che viene fatta in assoluto, non è una cosa che gira normalmente intorno. Carlo Lucarelli che parlerà del lato oscuro, noir e terrifico delle favole e come spesso e volentieri sono addirittura tratte da dei fatti neri di cronaca dell'epoca. Abbiamo il duo straordinario fra la tromba di Enrico Rava e il pianoforte di Fred Hersch, un fuoriclasse assoluto per quanto riguarda la tromba, con l'italiano più noto anche a livello internazionale, Fred Hersch come il pianista, che forse è uno dei più conclamati a livello internazionale. Abbiamo Emanolde che conclude il tour di presentazione del suo nuovo lavoro, il terzo, ed è sicuramente una delle voci della canzone d'autore più interessante del panorama italiano. Abbiamo tre nuovissime formazioni che arrivano da varie parti dell'Italia, dell'Europa, dalla Svizzera, dalla Danimarca, la Svezia e dalla Slovenia, come Shirom, Citron Citron e Bitoi. Abbiamo il concerto dell'alba con Frida Bollani Magoni e abbiamo alcune altre cose ancora, tra cui gli eventi in Cappella dei Pazzi con tre eccellenze assolute della musica toscana, con Dario Cecchini, con Stefano Cocco Cantini e con Riccardo Tesi.
Fa arrivare l'arte a tutti e quindi anche spettacolo, anche musica, anche letture, tutto, anche poi far avvicinare a un luogo come questo persone che possano parlare tra di loro, interloquire, anche in virtù forse di un concetto di pace, di capirsi, di inclusione. Quindi per noi sono tutti gli aspetti sulle quali la Fondazione lavora. Voi pensate, solo nell'arte e nella cultura noi abbiamo investito solo in quest'anno 9 milioni di euro e che 30, anzi 60 sui 300 progetti fatti per l'estate fiorentina sono sponsorizzati totalmente da noi.
Nell'incantevole Parco Medicio di Pratolino torna un parco di musica ed altre storie. Un'estate di musica, danza, letture, teatro, spettacoli per bambini, merende e tanto altro, da giugno a settembre. Promosso da Città Metropolitana di Firenze con il coordinamento di Music Pool. Info e programma completo unparcodimusica.it. Sabato 13 alle 18 lo scrittore Franco Arminio e l'attrice Francesca Ritrovato in La cura dello sguardo.
I popoli dei libri. Torna il Balagan e la giornata europea della cultura ebraica. Due giovedì e una domenica di fine estate. Per inseguire di nuovo, ostinatamente, le ragioni del dialogo e della pace. Storie, canzoni e sapori all'ombra del cupolone verde in via Farini a Firenze.
Domenica 14 settembre, giornata europea della cultura ebraica, il popolo del libro. Dalle 10 di mattina, partendo dalle parole del dialogo, un incontro con Rondine, cittadella della pace e la partecipazione di Noa. Poi incontri, sapori e note fino alle 18.30 con un monologo in musica intorno a Franz Kafka. Prenotazione su balagancafè@firenzeebraica.it.
Contro Radio.
Gaza, la Toscana, per il popolo palestinese.
Continua la lettura dei nomi iniziata da Piazza Signoria 2 settembre, riprendendo dal punto in cui si è arrivata la volta precedente. Parliamo dei nomi dei bambini e delle bambine morte a Gaza. Stop genocidio, non un nome di meno. Questo è il titolo della staffetta di lettura collettiva dopo l'iniziativa del comune di Pontassieve 3 settembre e il comune di Barberino e Mugello. Oggi si continua Stop genocidio a Gaza. Chi voglia partecipare o promuovere può scrivere a donne insieme per la pace tutto attaccato @gmail.com. Sentiamo Francesca Cellini di Donne Insieme per la Pace.
Allora, la lettura dei nomi che è iniziata appunto in Piazza della Signoria, nonostante questo impegno di quasi 5 ore, siamo arrivati a leggere solo 3.500 nomi di bambini e bambine. E quindi abbiamo pensato che fosse importante invece che ogni bambino e bambina avesse almeno quel secondo di umanità e di attenzione nella lettura del proprio nome e cognome. Abbiamo così provato a coinvolgere i comuni limitrofi a Firenze, c'è stata una grandissima disponibilità e quindi adesso è iniziata con Pontassieve, stasera c'è Barberino di Mugello, per poi continuare con altri comuni, una sorta di staffetta, cioè ogni comune arriverà a un nome e cognome e il comune successivo inizierà appunto dal bambino o bambina successiva di questa lista disumana, lunghissima. Quindi ci sembrava e ci sembra importante dare almeno un attimo di attenzione a tutte queste creature.
Una lista, diciamo, drammatica, no? Disumana, come giustamente lei ricordava, lunga, ed è una lista che riguarda solamente i bambini, no? Per le bambine, tralasciando tutto il resto. Eppure, nonostante le grandi mobilitazioni che ci sono, che proseguono, questa iniziativa come tante altre, sembra che dal punto di vista della politica internazionale non si riesca ad intervenire. Come mai, secondo lei, che tipo di riflessioni porta a fare questo ragionamento?
Ma credo che appunto poi iniziative come queste, come tante altre appunto a cui lei faceva riferimento, ci facciano capire quanto in verità i cittadini e le cittadine siano forse più pronti e più attenti di alcuni governi e di alcune istituzioni che dovrebbero, a nostro avviso, incidere in modo diverso. Questa lista riguarda solo bambini e bambine fino ai 12 anni. È la stessa lista che ha letto il cardinale Zuppi, appunto quando l'ha letta il 15 di luglio eravamo a 12.300 nomi. Adesso la lista aggiornata supera i 18.000, quindi questi sono i numeri drammatici.
E oggi a Firenze era presente la vicepresidente della Commissione Europea, Teresa Ribeira, che è intervenuta tra le altre cose anche sul tema delle possibili sanzioni dell'UE contro Israele. Sentiamo.
We condemn any terrorism anywhere.
Noi condanniamo ogni forma di terrorismo nel mondo, ma ci aspettiamo che gli Stati rispettino i principi del diritto internazionale, i diritti umani e le regole che ci siamo dati come comunità internazionale. Quindi sì, siccome questo non è accaduto, io ho sentito il dovere di dire le cose che ho detto, cioè che la Commissione europea deve mettere in campo tutte quelle misure necessarie anche finché sia richiesto al governo Netanyahu di cessare le azioni contro la popolazione civile in Gaza e che si arrestino le azioni dei coloni che usano violenza e aggressione contro le persone indifese in Cisgiordania.
Con l'avvio del nuovo anno scolastico, domenica prossimo, gli studenti del liceo artistico di Porta Romana seguiranno parte delle lezioni fuori dalla sede storica, questa a causa di cantieri che interessano l'edificio. Le classi trascorreranno una giornata a settimana all'ex istituto paritario La Fantina, chiuso anni fa tra le polemiche dei genitori. Dettagli da Viola Giacalone.
La scelta è legata ai grandi lavori di ristrutturazione in corso nello storico liceo, che riguardano sicurezza antincendio e antisismica, oltre a facciate, tetto e copertura. Per far fronte alla carenza di aule, tra 10 e 14 in base ai cantieri, tutte le classi, dalle prime alle quinte, una volta a settimana faranno lezione allerta canina. La metrocittà ci ha messo a disposizione 12 aule alla Fantina per le materie comuni, ha spiegato la dirigente scolastica Laura Lozzi alla Nazione Firenze, così da riservare la sede principale ai laboratori. Gli spostamenti, che interesseranno circa 1.700 studenti, avverranno con i bus di linea 12 e 13, per cui è stato chiesto richiesto un potenziamento delle corse. Nella nuova sede gli studenti troveranno anche due palestre, una interna e una esterna, utilizzate insieme agli impianti degli assi, dato che Porta Romana non dispone di spazi sportivi. La città metropolitana conferma che i lavori rientrano nel piano finanziato dal PNRR, con scadenza giugno 2026. Intanto, nell'estate appena conclusa, sono stati effettuati altri vari interventi di manutenzione negli istituti di Firenze. 350.000 euro al Marco Polo per bagni, porte e tinteggiature. Lavori al Classico Michelangelo per spazi comuni e servizi e al Galileo e al Castelnuovo per palestre e facciate. Proprio al Castelnuovo due palestre saranno dedicate agli ex studenti Guido Franceschini e Lorenzo Guarnieri, entrambi scomparsi in incidenti stradali.
Controradio Newsline Sera, la storia.
La storia di questa sera, la storia così di un nuovo modo, no? di una nuova ottica attraverso cui guardare la salute delle persone, perché non tutti siamo uguali, anzi ognuno di noi è differente, poi naturalmente ci sono, diciamo, dei macrogruppi su cui si possono innestare delle riflessioni comuni, ma certamente ci sono anche delle macro differenze che dovrebbero essere tutelate. Da questo punto di vista il discorso intorno alla medicina di genere e l'approccio di genere alla cura è un discorso che sta facendo strada con grande interesse. Buonasera, grazie di essere con noi, dottoressa Lucia Toscani, consigliere Ordine dei Medici di Firenze. Grazie di essere con noi, dottoressa.
Buonasera.
Ho detto bene, no? C'è finalmente un'apertura in questo senso, in un mondo che ovviamente deve cambiare, sta cambiando anche grazie all'aiuto delle nuove tecnologie.
Ah, sicuramente c'è un'attenzione che finalmente, direi, è presente, nel senso che finalmente è rappresentata negli studi scientifici in maniera molto più consistente anche le donne, perché ovviamente è stato questo un gap che faticosamente cerchiamo e cercano gli studiosi di colmare in qualche modo, ecco, perché ovviamente tutti gli studi erano prevalentemente indirizzati verso quello che ormai diciamo il maschio bianco di mezza età, ecco, così, tralasciando la componente femminile, che invece dimostra che nell'ambito della patologia si presenta spesso anche con sintomi differenti in malattie molto rispetto a malattie.
Questo dal punto di vista degli studi scientifici. Dal punto di vista invece della pratica medica concreta e quindi anche innanzitutto del servizio sanitario, come siamo messi?
No, nella pratica si sta tentando anche, nella pratica bisogna anche qui lavorare molto sulla formazione, perché è importante ovviamente che anche i medici di prima linea siano dotti, che il fatto che le malattie si possono presentare in questa maniera abbastanza differente nella loro presentazione acuta o cronica tra i generi, uomo o donna, è ovvio che debbano anche in questo caso essere formati adeguatamente per non sottovalutare le possibili implicazioni della sottovalutazione e la presentazione di un fatto acuto. Detto questo, tutta la medicina si sta orientando sempre più verso la personalizzazione della cura, e quindi non soltanto proprio la differenza di genere, ma anche proprio, diciamo, una cucitura della terapia e della diagnosi su misura, sperando di poterlo fare in tempi relativamente brevi, grazie anche alla tecnologia, sicuramente.
In 30 secondi mi riesce a dire qual è la situazione in Toscana in particolare?
La situazione in Toscana, sai, è una sanità che sicuramente per molti versi è ancora assolutamente di buon livello. Certamente bisogna fare delle scelte che vadano nella direzione che abbiamo detto, quindi di una personalizzazione in natura sempre di più, e quindi di una formazione specifica anche in questo senso per gli operatori sanitari.
Grazie, la fermo qui perché siamo a ridosso di Popolare Network. Molto chiara e gentile di essere stata con noi. Buona serata, dottoressa Lucia Toscani.
Buonasera a lei, buonasera.
Allora, le previsioni del tempo sono queste per quanto riguarda la giornata di domani: nuvoloso sulle zone nord-ovest con possibilità di deboli piogge, più probabili su Garfagnana, Lunigiana, Puane, parzialmente nuvoloso sulle restanti aree settentrionali sui rilievi, sole prevalente altrove, i venti sono deboli da ovest-sud-ovest con rinforzi di beccio ponente sul litorale centrale, mari molto mossi sul settore settentrionale, mossi su quello meridionale, temperature in ulteriore leve calo nei valori minimi, le massime invece stazionario oppure in lieve aumento al sud. È davvero tutto, tra pochissimo la linea a Milano per i GR Network. Una buona serata a tutti voi da Domenico Guarino. Ciao ciao.